Cioè, con gli occhi guardava o sì o no. Se era sì, poteva guardare i cartoni, se era no, faceva un bambino.
E certo, facevate a meno, perché avevano imparato anche loro che da un lato, perché a un certo punto poi la comunicazione è diventata più difficoltosa e quindi abbiamo limitato le risposte solo al sì e al no. Quindi se guardava alla mia destra era sì, se guardava alla mia sinistra era no. E quindi anche i bambini avevano imparato e quindi si mettevano davanti al papà: posso guardare i cartoni? No. Ha detto di sì, ha detto di sì. È arrivata. Quindi noi è sempre stata, insomma, una mezza festa vederci a casa, perché dici, nonostante questa situazione che sembrava
proprio la mia. Questa è un'amichetta dell'ultima ora.
Eh sì, dell'ultima mezz'ora proprio.
Ce ne sono altri.
E, aiuto. Quindi questa cosa qua, adesso no, in braccio no, niente, perché ho caldo. Allora, vi volevo raccontare altre due cose che sono state bellissime, secondo me, che si sono svolte nell'arco del 2015. La prima, che è una grazia fantastica, perché abbiamo siamo riusciti ad andare a Roma in pellegrinaggio, perché il Papa ha concesso udienza a tutto il popolo di Comunione e Liberazione. E io ho chiesto a mio marito se la sentiva di affrontare quel viaggio, di fare quel pellegrinaggio. Manco a dirlo, mi ha detto di sì. Quindi, per me, cioè io speravo mi dicesse di no, vi assicuro. Però, vabbè, dice di sì. E allora, armi i bagagli, cerco un posto dove andare. L'udienza era il sabato mattina. Io avevo programmato di partire il giovedì, per fare il giovedì il viaggio, il venerdì la presa possesso di situazioni e movimenti, cose insomma per valutare, sabato mattina l'udienza, domenica il rientro. Io lunedì non avevo ancora una camera, non avevo un posto letto dove andare. Ho detto va bene, si vede che la provvidenza ha deciso che io a Roma con la mia famiglia non ci devo andare, nessun problema, meglio, cioè nel senso, io pensavo anche mi stanco molto di meno, per cui va bene così. Niente, il martedì salta fuori sta camera, ma non solo, c'è il direttore della struttura dove saremmo stati alloggiati, che gli faccio presente una serie di problematiche che c'erano, tipo ma noi non abbiamo il sollevatore, bisognerebbe trovare una cosa, poi non c'è quello, poi abbiamo anche... E questo tipo che io non avevo mai conosciuto, non mai conosciuto in vita mia, ha sentito una volta al telefono che mi dice: ma signora, ma non esiste che voi non riusciate a venire dal Santo Padre per dei problemi tecnici, queste cose si risolvono. Detto, fatto. Si è trovato tutto nel giro di 24 ore. Vi assicuro che certe cose, anche a Milano, alle volte richiedono dei mesi. Lì in 24 ore avevamo la camera attrezzata, la disponibilità della camera per le persone che mi venivano ad aiutare con Ugo e con i bambini, e tutte le macchinari, le cose, eccetera, per cui niente, trasloco, via. Carica tutto, porta via tutte le cose che possono servire, perché a quel punto mio marito aveva già la tracheo, quindi tutto il materiale di consumo che poteva servirgli, i ventilatori di scorta, tutte le cose, come quando si va via con i bambini piccoli, si porta via tutto quello che serve e tutto quello che potrebbe servire. Tenuto conto che se si va via con un bambino e mancano i pannolini, il supermercato è sempre aperto. Con mio marito invece le cose mediche ce le avevo solo io, quindi avevamo un furgone Ducato stipato all'inverosimile. Siamo partiti con questa marea di roba. Siamo partiti io, tre ragazzi che mi aiutavano con Ugo e i bambini, un altro ci ha raggiunto direttamente giù a Roma, e i bambini e Ugo, eravamo in sette sul furgone, 700 chilometri quasi di filata, abbiamo fatto solo una fermata l'andata molto tecnica e molto breve per evitare che i bambini si spazientissero troppo. Siamo arrivati, il direttore di questa struttura ci ha aspettati per scaricare le valigie. Anche lì, io non so, sarò strana, ma per me non è assolutamente scontato che uno che non mi conosce mi aspetta fino alle 10 di sera, il direttore, cioè quello che sta alla reception, e viene lì e mi aiuta e mi porta di sopra, mi fa vedere tutto quanto, mi dice se c'hai bisogno di qualcosa fammi sapere. Stasera c'è il ristorante, lì c'era la possibilità di cenare, stasera siete ospiti miei, non pagherete niente. Dico, ma da dove viene fuori tutta questa... Ho detto, allora proprio un altro voleva che noi fossimo qua. Poi è stato... La grazia che è iniziata in questo giorno qui precedente si è veramente sviluppata, oserei dire, il sabato, perché ci siamo svegliati alle 6 della mattina per poter essere alle 10:30 in piazza San Pietro, quindi perché i preparativi sono sempre stati molto lunghi con Ugo. E poi cosa è successo? Noi avevamo l'accesso per i disabili dal lato sinistro del colonnato, ci avevano detto dalla segreteria. Io col furgone ho cercato di arrivare il più vicino possibile, perché con la carrozzina elettronica, con mio marito che aveva la testa che si muoveva a destra e a sinistra, era un po' problematico fare tutti questi ampietrini, poteva essere veramente pericoloso anche, quindi ho cercato di arrivare il più vicino possibile. Cercando di arrivare il più vicino possibile mi sono persa. Non riuscivamo a trovare i navigatori, cosa funzionava, niente, non si capisce proprio. Vabbè, siamo riusciti ad avvicinarci di nuovo alle mura di Città del Vaticano, c'era un'entrata presidiata da tutti questi poliziotti con i mitra, arriviamo lì e dico, scusi, noi dovremmo entrare, c'è una persona disabile, mi fa... Ah no signora, se lo scordi, hanno già chiuso la piazza, non entra più nessuno. Ho detto no, non è possibile, non esiste. Sono arrivata da Milano 3 giorni fa per poter venire qui stamattina, non esiste che adesso non mi fate entrare. Insomma, siamo riusciti perché c'è sempre la mossa del Dio, di qualcuno che è andato a chiedere. Non so che cosa hanno chiesto, non so che cosa hanno detto, però a un certo punto siamo entrati con il furgone dentro Città del Vaticano e siamo arrivati e abbiamo cominciato a scaricare mio marito e tutta la roba che ci portavamo dietro, per cui l'aspiratore, la carta, lo zaino con tutte le sue cose, poi i bambini. E allora ci hanno detto, va bene, potete entrare da lì, dallo stesso arco dove entra il Papa praticamente, perché poi mi sono resa conto, siamo entrati dalla porta a fianco Santa Marta, per cui proprio una vicinanza incredibile, no? Anche fisica. E dico, il furgone adesso dove lo mettiamo? Al gendarme che c'era lì. E lui mi dice, è bello, portate fuori. Dico, sì, ho capito, ma dove? Già mi sono persa per entrare, se lo porto fuori sono finita. E così ci ha fatto parcheggiare, anche lui fa, vabbè, mettetelo qua, davanti alla Sala San Paolo VI. Okay, quindi piazzatissimi lì. L'altra cosa che è successa è che eravamo la regola del Vaticano, richiede per ciascuna carrozzina un accompagnatore. Come vi dicevo, noi eravamo un bel tout ensemble in sette. Quindi come facciamo, come non facciamo? Allora, l'entrata lì in piazza è stata, come l'ho sempre chiamata io, informazione famiglia, che vuol dire la Letizia in braccio a Ugo, Riccardo sul bracciolo della carrozzina e io che guidavo la carrozzina, per cui in un blocco solo ci muovevamo tutti e quattro. E poi il seguito, i due ragazzi, l'altro ragazzo, il fisioterapista, eccetera. anche lì arriviamo, come passiamo l'arco ci sono le guardie svizzere che ci salutano, ma perché salutano chiunque passi di là, però noi subito che abbiamo, oddio cosa succede, come passiamo c'erano delle persone di Milano che erano proprio lì sopra dove c'era era stato allestito l'altare. Per cui subito che dicevano Silvia, Ugo, ciao, hanno detto adesso chissà chi sono questi due che arrivano, non è il comitato di accoglienza appena passata l'arco. Arriviamo lì, ci dicono subito che non potevamo fermarci in tutti quanti, che non esisteva destra e sinistra, e anche lì abbiamo avuto chi è andato a chiedere, gli ha spiegato la situazione, ha detto, cioè io ho detto ma i miei figli dove li lascio? Cioè, va bene, vado solo io con mio marito, ma i miei figli dove li metto? Di qua di là. Quando hanno capito che Ugo era il loro papà, sono andati a parlare con il responsabile e si sono materializzate delle sedie davanti le transenne per tutti quanti. Quindi eravamo tutti seduti lì in primissima fila e abbiamo visto passare il papà così vicino, ma non solo il Papa passa vicino perché dici fantastico, il motivo per cui siamo venuti, ma Riccardo riesce a dargli anche il 5 perché lo sollevano e riesce a dargli il 5 con la mano. Era tutto preoccupato se poteva lavarla la sera perché c'era la mano santa. E non solo, gli fanno una fotografia. Una delle aziende, delle società pubblicitarie più famose del mondo, la Reuters, ha fatto una fotografia sua, per cui io ho un ricordo di quel giorno meraviglioso, perché è una foto, cioè veramente da super professionisti, ok? Spettacolo. Ed è girata questa foto del Papa che saluta un bambino su tantissime testate. Giornalistiche, online, cioè una roba incredibile, veramente, che dici, ma che roba è? Per cui, e Ugo è stato benissimo, non ha avuto nessun problema. Tenete conto che persone nella situazione in cui lui si trovava soffrono abbastanza frequentemente di infiammazioni respiratorie, problemi, infezioni di ogni genere, ordine, grado, piaghe, cose, cioè nel senso niente, assolutamente niente. E non tanto che, come vi spiegavo, perché ero brava io, sì vabbè, facevo del mio, però. E questa cosa, per cui, come dire, anche questa cosa qui ha dimostrato che lui voleva esserci, lui ha desiderato tantissimo poter essere lì, presente lì.
Silvia, e poi?
E poi? E poi, brevemente, abbiamo rifesteggiato i nostri 10 anni, perché per me è importante questa cosa. Perché nel 2005 era l'anniversario dei nostri di matrimonio, festeggiavamo i 10 anni di matrimonio. Io gli ho detto, Ugo, cosa dici? A me piacerebbe che potessimo fare la messa con un po' di nostri amici. E mi piacerebbe anche che potessimo rinnovare le nostre promesse matrimoniali. E a me ha stupito tantissimo perché lui mi ha risposto di sì. Perché mi ha stupito tanto per quale motivo? Perché si dà sempre per scontato che la fatica grossa sia della persona che assiste l'ammalato, nella fattispecie la mia. Ma nessuno pensa mai al fatto che anche lui accetta di essere curato e che lui abbia accettato di sposarmi di nuovo, perché a tutti gli effetti ci siamo risposati, perché ci siamo ridetti di sì per sempre. È stata una cosa per me molto commovente. Infatti, quando ho detto questa cosa poi ai miei amici della parrocchia, gli ho detto, guarda che allora Ugo ha detto che possiamo festeggiare insieme. Ah sì, dai, allora organizziamo qualcosa, magari facciamo un rinfresco, una cosa, una cena per 180 persone, cioè impensabile, che dici, ma con gente che è venuta dai posti più diversi, per cui si sono ripresentati i nostri testimoni di nozze. Cioè, Ma che bellezza è? Cioè io di fronte a una cosa così non posso dire che sia stata una cosa triste la malattia di mio marito. È stata, ha portato una serie di bellezza, di grandezza, di vita proprio, incredibile. E questa cosa qua si è anche, come dire, riconfermata paradossalmente il 31 dicembre, quando mio marito è morto. Ha avuto una serie di complicazioni e niente, non è stato possibile, no? Ma per i medici non c'è stata possibilità di aiutarlo ulteriormente, ma la cosa che racconto sempre è che è stato bellissimo vedere come i nostri amici hanno continuato a farci compagnia, perché il 30 e il 31 di dicembre quella camera di ospedale è stata un via vai di persone, ma non per, come dire, per portare l'estremo saluto, per non si viveva tristezza, ma esattamente come facevano quando venivano a trovarci a casa, per fare compagnia a noi e soprattutto per trovare una parola di conforto loro, perché la gente, come vi dicevo, veniva lì perché avevano bisogno di stare in un luogo così. E mi ha colpito tantissimo perché addirittura gli infermieri hanno avuto, cioè entravano in camera con una forma di rispetto, proprio in punta dei piedi tutte le volte, c'è bisogno di qualcosa, e tutte le volte che entravano, noi eravamo lì che stavamo chiacchierando, parlando, non so, ah scusa, no guarda, ho appena finito i biscotti, ne volevi qualcuno, dice, tant'è che alcuni infermieri pensavano che non mi fossi resa conto di quanto fosse grave la situazione. Ricky, non farlo cadere. Ma invece ero pienamente cosciente di quello che stava succedendo, e le ultime ore, quello che è successo è stato un tu per tu tra il buon Dio e Ugo, che secondo me si sono chiariti su quei 2-3 punti che lui aveva proprio qua, e quindi si sono fatti questa bella chiacchierata dove hanno fatto fuori tutto, e dicevo, per me è stato anche per me è stato evidente che proprio le ultime ore sono state le ha passate ad affidare tutte le persone a cui lui voleva bene, che siccome erano tante ci è voluto un po' ad elencare tutte, ma proprio tutte, e di questo sono certissima, perché poi bisogna vedere i mesi successivi, bisogna vedere dovevate essere al funerale per capire, però si fa una volta sola, quindi però lui c'era, uso il testimone questa volta per dire, quando c'è la certezza di un bene, che non sono parole ma è un'esperienza che si fa, che accade e che è innegabile, perché io non posso non posso non dire che il funerale di mio marito sia stato un funerale triste. Non è vero, è stato bello, tant'è che Riccardo, che era a casa con un'amica, che ho mandato perché li aiutasse a vestirsi e riportasse, perché ho fatto degli altri giri evidentemente prima di arrivare in chiesa. A un certo punto gli ho detto: Ricky, ti devi sbrigare, perché sennò facciamo tardi e rischiamo di rimanere in piedi perché probabilmente ci sarà tanta gente. E lui ha avuto il coraggio di rispondere: ma va, oggi è la festa del mio papà, siamo in prima fila, posti riservati. Vero, Ricky? Eh sì. Quindi, cioè, per concludere, perché poi se no vi stancate troppo con tutte queste parole, c'è una possibilità che è data a ciascuno di noi, di poter vivere. Perché il problema della vita è che bisogna viverla. E viverla anche affidati, perché dicendo sì a quello che la vita ci chiede, cioè che il buon Dio ci chiede, c'è una possibilità di pienezza, una possibilità di verità, di grandezza e anche di lietezza, si può dire così, perché gioia è forzato, però io sono profondamente lieta. E non è solamente perché ho due sciamannati da crescere, ma perché sono certa, prima di tutto, di dove è mio marito. E su questo qui nessuno può dire il contrario. Sfido a dimostrarmi il contrario, meglio. Quindi lui sta bene veramente dove sta adesso, perché sennò non avrebbe scelto di andare lì. E c'è una possibilità per noi, per ciascuno di noi, di appunto di verità e di bellezza, che è solo legata al nostro imparare quotidiano a dire di sì alle piccole e alle grandi cose, perché poi la mia mi dicono che è stata una grande cosa, ma io non voglio mai fare i paragoni, fare le misure, perché ognuno ha le sue, proprio oggettivamente, no? Perché la vita chiede a tutti qualcosa, quindi io direi così.
Silvia. No, quello che mi sorprende, proprio tu riassumevi in queste ultime parole, la tua vita è straordinaria, ma il metodo col quale hai vissuto è ordinario. Se un cristiano vive davanti a Dio e sa che Dio gli vuol bene, in tutte le circostanze, attraverso tutte le circostanze. Io vorrei questa sera aver imparato questo. A me non accadrà in nessun modo, non mi è accaduto in nessun modo neanche una parvenza del tuo dramma, però il metodo è lo stesso. E questa è la cosa grande per la vita. Se io ti facessi fuori dicendo: ma che brava la Silvia, sarebbe una cretinata. Ti tradirei.
Sì.
Ma se da quel che dici tu io imparo a vivere io, nelle circostanze in cui sono, buone, cattive, esaltanti, umilianti, lieti, perché sono? E accorgermi della carezza di Dio da stamattina a stasera che sto ascoltando te, da ieri mattina che abbiamo fatto una chiacchierata qui in chiesa, stasera che abbiamo cenato assieme con questi splendidi ragazzi che hanno raccontato anche le barzellette, poi stasera a cena, dico: se io imparo questo, proprio imparo a vivere. E credo che questo sia il dono e la possibilità che Gesù ti dà ancora con la tua drammatica ma così semplice in fondo esperienza, perché tu hai detto stai dicendo sì alla vita. Dico: ma anch'io posso dire sì alla vita. Ma non so se c'è qualcuno, allora, se qualcuno avesse una sola domanda, un solo intervento da fare, uno solo perché non c'è più tempo, Io credo che la Silvia sarebbe anche disposta
È difficile uscire davanti a tutti, lo so. Non è facile stare qua, eh? Lì.
Prego, bisogna...
Sorella. Mia sorella. Nessun problema.
Mentre parlavo con la iniziale, mi dicevo, ma è impossibile che non si sia mai chiesta Dio dove sei, come succede a me, nei campi di Pasquale. Ma poi man mano che mi sono fatto quel discorso, ho trovato la risposta. Dio c'era in tutti quegli amici.
Diciamo che gli amici sono stati una modalità attraverso cui la provvidenza e quindi Dio stesso si è fatto presente alla nostra vita, ma che continua anche a farsi presente, perché il rischio che abbiamo sempre nella vita è quello di decidere noi la forma attraverso cui Dio ci si fa incontro. E spessissimo veniamo disillusi perché ci si aspetta che accadano determinate cose e non accadono, allora ce la prendiamo con Dio perché non si è manifestato. E invece, come mi viene in mente un mio amico che per Capodanno, adesso 2015, era in Terra Santa e quando ha saputo di mio marito ricoverato ha detto ero proprio a Betlemme e ho pregato intensamente per la sua guarigione. Torno a Milano e mi dicono che è morto. E allora tu mi devi dire perché non c'è stato il miracolo. E io l'ho guardato e gli ho detto, perché dici che non c'è stato il miracolo? E lui ha voluto pranzare con me, perché fa, tu mi devi spiegare perché io non ho capito. Gli ho detto, il problema è che non è capitato quello che tu avevi in mente, ma io un miracolo l'ho visto, io ho partecipato a un miracolo, perché se quello che noi desideriamo di più della vita non è entrare nell'abbraccio eterno del Padre, abbiamo qualche problema. Per cui io ho visto un miracolo e quindi l'ho ringraziato per aver pregato per il miracolo. Quindi tante volte appunto è un problema nostro di modo attraverso cui Dio ci si fa incontro, invece cioè lo sceglie Lui come. Il problema è questo, bisogna un po' abbandonarsi a questa modalità che non è la nostra.
Ho l'impressione che bisogna essere come dice il Vangelo, se non diventerete come questi bambini non entrerete mai. Questi bambini si sono fidati del papà, della mamma e del papà. Bisogna ritornare a fidarsi di Dio e le circostanze della vita. Io vi ringrazio, ringrazio la Silvia, ringrazio voi. Vi dico che questi appuntamenti proseguono per qualche venerdì, perché venerdì prossimo viviamo una coincidenza spettacolosa, direi, con l'apparizione della Madonna a Pellestrina. Sapete, 300 anni fa, giovedì 4 ci sarà il Cardinale Parolin a Pellestrina insieme con il nostro Vescovo, col Patriarca di Venezia. Venerdì faremo una memoria di questo avvenimento, lo faremo attraverso tre, diciamo, interventi. Primo intervento, uno storico, Sergio Perini, che darà l'ambientazione storica di un fatto che non è soltanto un fatto paesano, isolano, ma è un fatto che incide, ha inciso sulla storia e diventa stranamente attualissimo in questi giorni, l'apparizione della Madonna in quelle circostanze. Lo storico darà il contesto di questo fatto. Poi sentiremo un giovane studioso, Giovanni Scarpa, che alcuni di noi già conoscono perché è intervenuto alla cena della Festa dell'Assunta l'anno scorso e ha pubblicato un libricino per ragazzi che è appena uscito, e lui racconterà il fatto dell'apparizione. E inoltre, a contorno, a cornice di questi due interventi, ci sarà il coro Belleno insieme col coro di Porto San Giovanni, che presenteranno alcune musiche proprio del Settecento, di quel periodo, quindi contestualizzeranno attraverso l'azione artistica questo avvenimento. Fare una cosa proprio geniale, questa combinazione, si vede che non l'ho preparata io, che non l'ho pensata io, proprio geniale. Io avrei pensato a una cosa molto più usuale, come dire, invece. E per cui siete invitati anche venerdì prossimo qui in cattedrale a questa memoria dell'apparizione della Madonna. Poi diremo per i venerdì successivi. E a metà cattedrale trovate un banchetto che ha alcuni libri. Che cosa in particolare? Gli ultimi documenti del Papa, il catechismo, pensa, il catechismo della Chiesa Cattolica, che ci serve a vivere, perché tu hai fatto tra l'altro una lezione di catechismo su chi è Dio, che cos'è la provvidenza, che cos'è il bene, che cos'è il male, che cos'è la Chiesa. Se dovessimo dire i temi, faremmo una sintesi catechistica. Per dire. Poi c'è anche qualche altro libretto di qualche autore locale, chiamiamolo così. Alla Silvia, non so se hai già questi libretti qua. Scusami, li hai già, Silvia?
Vediamo.
Verso tua mamma, diamo gli ultimi libretti di produzione locale.
Perché
lei ci ha insegnato a camminare sull'acqua e ha fatto una grande traversata. Silvia, per favore, adesso ci fai dire una preghiera.
Io.
Insieme con i tuoi bambini, voi pregate qualche volta a casa? Sì, pregate, sì. Sì.
Io mi affiderei alla Madonna comunque, perché da madre possa aiutarci sempre appunto a dire quel sì che ci fa camminare ogni giorno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte.
Se qualcuno desidera, ora Silvia, qualche foto di Ugo, se qualcuno desidera può venire a farsela dare dalla Silvia stessa. Io concluderei anche con un applauso.